Pronto, pronto. Ah, ecco, vedete, ragazzi, meno male, nella ricerca della cuffia siamo riusciti a capire che invece di tirare su i tasti per appunto parlare, io avevo tirati giù. Quindi, naturalmente, sempre il massimo delle nostre capacità, e quindi indovinerete che siamo Normale Follia. Avevamo incominciato dicendo che ci sono un sacco di iniziative, di situazioni da parlare e condividere con voi, ma che chiaramente questa trasmissione, come tutte le altre, la dedichiamo ai compagni, alle compagne, alle compagno che non stanno più qui in radio, ma che ne sono stati parte attiva, energia, trasformazione, più che altro voce.
E soprattutto la dedichiamo a Giorgiana Masi.
Beh, certo, e infatti naturalmente incominciamo con l'appuntamento per oggi alle 6 a Ponte Giorgiana Masi, ex Ponte Garibaldi, proprio per incominciare a non solo a ricordare, no? Quindi a fare una questione, naturalmente, che noi, tutte le persone che hanno contribuito alle nostre idee, alle nostre lotte, alle nostre trasformazioni, li teniamo nel cuore, nel corpo, come energia positiva, eccetera. Ma Giorgiana Masi naturalmente ha rappresentato e rappresenta naturalmente nelle lotte di quegli anni, parliamo del 77, quindi in pieno governo Cossiga, in piena repressione, c'era stato da poco appunto la vittoria del referendum per il divorzio, dopo un anno ci sta la legge 194, che è la legge naturalmente che dovrebbe, e diciamo dovrebbe perché oggi come oggi molte situazioni e molte città in tutta Italia non lo garantiscono, che dovrebbe appunto garantire la scelta naturalmente fra l'aborto e la genitorialità nella sua complessità, e maternità intesa naturalmente in senso più diretto. E quindi era un periodo particolare, particolarmente vivace, attivo, combattivo, quella manifestazione dove fu ammazzata Giorgiana Masi beccandosi una pistolettata, un colpo di pistola alle spalle, no? Quindi cadde per terra, noi stavamo anche vicino a lei, io pure partecipai a quella manifestazione, eccetera, e la vedemmo accasciarci senza capire che cosa era successo o no. Dopodiché fu portata in ospedale, ma ci arrivò già morta. Era una pischelletta, una di giovanissima compagna che viveva appunto quegli anni in prima persona, che si rendeva conto dei cambiamenti che stavano avvenendo anche in una società che poi era patriarcale ed è rimasta in buona parte patriarcale pure adesso, ma che aveva la vibrazione, la componente di trasformazione, che era quello che poi faceva avvicinare tutti noi, allora anch'io, giovani eccetera, alle lotte, alle mobilitazioni. E quindi oggi è importante naturalmente appunto ricordarla come uno dei tanti grossi momenti di lotta appunto per i nostri diritti, di lotta per i nostri desideri, di lotta contro naturalmente quella che era già allora una repressione feroce, no? Perché chiaramente anche la morte di Giorgiana Masi, come tante morti di compagni e compagne e compagno, non ha trovato mai il colpevole, ma naturalmente anche lo stesso Cossiga, che il giorno dopo ringraziò la polizia per aver fatto un ottimo lavoro naturalmente di contenzione eccetera di questi exagitati pazzi che giravano per la città, ha dovuto poi negli anni, dopo che ha continuato la sua carriera politica, quindi è diventato pure presidente insomma, oltre che capo del Senato, e ha dovuto ammettere che appunto in quella manifestazione erano presenti in borghese, quello che hanno denunciato naturalmente le compagne, compagne, compagno sin dall'inizio, in borghese, che avevano sparato e sparato naturalmente ad altezza di persona, e quindi Giorgiana è capitata sotto questo fuoco naturalmente della loro repressione. È importante, ricordiamoci, non è solo un fiore per Giorgiana, ma è bensì rimettere ogni anno anche in modo simbolico il nome di Ponte Giorgiana Masi sopra il nome naturalmente del ponte che viene considerato a Roma di Ponte, come si chiama?
Garibaldi.
Garibaldi, e più che altro anche è proprio una presenza che ci ricollega con tutte le battaglie, le lotte, non solo naturalmente dentro i nostri territori, dentro le nostre città, ma a livello mondiale, quindi rispetto a quello che continua a essere veramente l'assassinio continuo e costante, il genocidio più feroce ricordato nella storia, eccetera, all'interno di Gaza, contro il popolo palestinese, ma in tutte le altre 60 guerre che ci circondano in tantissimi paesi del mondo. E quindi vi leggiamo un brevissimo comunicato fatto da Non Una di Meno, che chiama appunto a questo appuntamento al ponte, appunto, Giorgiana Masi, ex Ponte Garibaldi, per oggi alle 6.
E quindi sì, un fiore e non solo, come dicevamo, per Giorgiana oggi 12 maggio alle 18 a Ponte Giorgiana Masi, a Ponte Garibaldi. Come ogni 12 maggio, l'appuntamento è a Ponte Garibaldi per portare un fiore a Giorgiana Masi, nel luogo in cui venne uccisa a 19 anni da un proiettile esploso da un poliziotto infiltrato tra i manifestanti nel corso di una manifestazione per l'anniversario del referendum sul divorzio e per reclamare l'accesso all'aborto legale, gratuito e garantito, ancora illegale in Italia. Il 22 maggio del 1978, un anno dopo, sarebbe stata approvata la legge 194 che depenalizzerà l'aborto in Italia. Il referendum, chiesto dai nascenti movimenti per la vita, otterrà una schiacciante maggioranza contro l'abrogazione della legge. Oggi ricordare Giorgiana ha un'importanza ancora più grande. Per ribadire che vogliamo molto di più di 194, una legge sabotata dall'interno con l'obiezione di coscienza dilagante e l'ingresso delle associazioni antiabortiste negli ospedali e nei consultori. Perché le piazze sono di chi lotta per trasformare un presente che ci va stretto, per reclamare diritti e la vita che vogliamo. Perché i referendum sono uno strumento per fare pressione sul governo e sul Parlamento per conquistare diritti altrimenti negati.
Ecco, quindi ricordiamoci oggi alle 6, quindi finite di sentire la nostra trasmissione e poi imbarcatevi in questa giornata stupenda e piena di sole, calda, per arrivare appunto al Ponte Giorgiana Masi e stare là naturalmente a dare slogan, a mettere appunto la targa e a ribadire appunto quanto è importante, no? Tenere nel cuore, ma anche nelle nostre lotte, le nostre energie, eccetera, quelli che sono stati le battaglie di chi ci ha preceduto e che ha portato avanti naturalmente le denunce, ha portato avanti gli obiettivi, i desideri, come dicevamo prima, e sicuramente anche stata fondamentalmente utilizzata, strumentalizzata e addirittura, come Giorgiana, addirittura ammazzata da quello che era il tentativo del potere, del governo, dei fascisti, di quelli che erano naturalmente i politici di allora, che non si distanziano certo molto dai politici di oggi, per annientare la capacità di ribellarsi, la capacità di pensare, la capacità di essere parte direttamente attiva dei nostri cambiamenti, perché questa è la cosa più importante che ci ha insegnato anche Giorgiana, regalando la vita sua a tutti noi, a tutto il movimento, che bisogna partecipare, essere parte attiva, non mettersi in finestra a guardare, non fare finta che quello che non ti tocca principalmente e individualmente a te non ha importanza perché riguarda qualchedun altro. Il sentirsi appunto fino in fondo e vivere la sorellanza, vivere l'intersezione, quindi la capacità anche di ascoltare altri, l'empatia, la voglia naturalmente di andare oltre a quelli che sono un modo di sopravvivenza che non ci appartiene, perché noi vogliamo vivere con tutti i nostri diritti e tutti i nostri desideri. E per rimanere appunto nel campo delle lotte, allora appunto stavamo vicino alla 194, ricordatevi che il 22 maggio sono, allora, visto che è del 78, sono quanti anni? Vabbè, famose conti, vabbè, noi adesso ci abbiamo un
quasi
attimo.
Quasi 50,
insomma, anni dalla 194, no? Come scrive naturalmente Non Una di Meno, noi abbiamo sempre detto che vogliamo molto di più, perché la 194, l'abbiamo sempre detto da sta radio, è frutto di una serie di mediazioni che ci sono state e continuano a starci, rispetto naturalmente alla possibilità di non rendere concreta è autodeterminata poi la libera scelta, quindi è fatto in modo che si potessero inserire il discorso degli obiettori di coscienza, ma più che altro abbiamo visto poi con i successivi governi e successivi decreti eccetera eccetera anche la possibilità per le lobby anti scelta, appunto, io non mi viene da chiamarli pro vita perché di vita non c'hanno proprio assolutamente niente, che si possono inserire, quindi pensate a Torino con la stanza di ripensamento eccetera, no? Proprio all'interno di un ospedale, pensate al tentativo di far passare per battito cardiaco i movimenti invece meccanici che ci stanno all'interno di un feto, appunto, prima di poter abortire, che viene a volte usato purtroppo anche troppo spesso all'interno pure dei consultori con l'ecografo, no? Da alcuni medici appunto antiabortisti, proprio per far sentire in colpa, per giudicare, per mettere in imbarazzo, in paura, in angoscia eccetera chi va naturalmente dicendo ho scelto e voglio, proprio come libera scelta, voglio abortire, non voglio portare avanti questa gravidanza. Quindi ci stanno naturalmente tante contraddizioni, è una legge non applicata, l'abbiamo sempre detto, ma come non è applicata la 405, che essendo invece del 75 fa proprio 50 anni. Ah, quindi finalmente abbiamo una data certa, e invece che naturalmente a breve anche questi saranno 50 anni, mi pare che era luglio, boh, non mi ricordo bene il giorno in cui è uscita invece la 405, che riguarda specificatamente i consultori. Troppo abbiamo parlato sempre dei consultori, queste realtà sociosanitarie gratuite, laiche, che non richiedono nessuna richiesta del medico, che sono universali perché possono essere rispondenti ai bisogni di qualsiasi provenienza, anche senza cittadinanza eccetera eccetera, ma che fondamentalmente sono gratis e fondamentalmente sono per la prevenzione. Quindi vi abbiamo sempre parlato in questo modo per esaltare fondamentalmente poi anche qui la partecipazione, no? Il fatto di starci, il fatto in 14 assemblee di Roma e una appunto ai Castelli, ci sta una volta al mese l'assemblea delle donne e libere soggettività del consultorio specifico, vengono fatti in vari quartieri di Roma, si portano avanti determinati obiettivi per farli funzionare, dal boicottare naturalmente i sottorganici, la mancanza di spazio, il discorso che non esiste chi ti risponde e ci devi andare di persona per prendere appuntamento, il fatto che gli spazi giovani funzionano poco, il fatto che l'RU 486 venga fatta solo per ora in 3 e a brevissimo in 4 consultori. RU 486, ricordiamoci, è l'aborto farmacologico, che se viene richiesto appunto c'è diritto almeno per legge di farlo anche all'interno dei consultori fino alla 7ª settimana e all'interno dei reparti interruzione volontaria di gravidanza, quindi negli ospedali, fino alla 9ª. Però purtroppo, come dicevo, sono solo 4 quelli che fanno, diventeranno a breve anche 5 eccetera, fondamentalmente però non rispondono appieno a quelle che potrebbero essere le richieste, le esigenze, e molto spesso, come abbiamo denunciato molte volte, l'aborto, e facciamo un discorso nazionale in questo caso, diventa una corsa ad ostacoli. Allora, su questo oggi infatti c'è stato un incontro con quello che è il coordinamento delle assemblee, dei consultori, delle donne e libere soggettività del Lazio, con la RM2, che è stata una situazione, no? Che proprio per come andavano avanti i consultori, che spesso chiudevano, che erano tutti sotto organico eccetera, ci ha visto già un mese fa proprio sotto la sede dell'RM2, dove sta il direttore generale, e quindi c'è stata una manifestazione con tutti i cartelli, con tanta partecipazione. La zona è il come si chiama?
Pietralata.
No, non è Pietralata. È,
Via Peperino, al Pigneto. Via Peperino.
No, è sì, però è più vicino al Pigneto. Ah. Vabbè, non mi ricordo. Vabbè, in tutti i modi ha visto un tipo di mobilitazione tale che abbiamo ottenuto, senza che bisognasse fare ogni volta caciara, andare a far casino, pretendere, eccetera, un incontro quasi mensile con i responsabili. proprio per riuscire a mantenere sotto controllo quelle che erano le promesse che ci venivano fatte. Quindi oggi c'è stata una prima riunione proprio per parlare di quelle che erano state le promesse, specialmente sulle ore ginecologiche, che sarebbero finalmente aumentate in alcune strutture che incominciavano ad avere una apertura sempre più ridotta. E quindi naturalmente si sono sottolineate, come vi dicevo prima, quello che era l'importanza degli ecografi, di naturalmente molti ecografi sono piuttosto vecchiarelli oppure vengono dati dall'ospedale quando ci se ne libera, eccetera eccetera, mentre invece anche nei consultori per alcune determinate situazioni sono importanti. Chiaramente non ci stanno dappertutto, dove non ci stanno si cerca naturalmente però di portare avanti ugualmente quelli che sono gli obiettivi e chiaramente anche le situazioni che richiedono poi naturalmente l'utenza in quanto tale. Quindi rispetto all'RUV, gli ho detto, adesso ce ne abbiamo due che funzionano, a brevissimo ci sarà un terzo consultorio sempre dell'RM2 per arrivare a un quarto e a un quinto. Quindi sicuramente un aumentare l'offerta e non far girare troppo le donne, le ragazze eccetera da una parte all'altra e le persone in assoluto, per riuscire a ottenere naturalmente questo aborto farmacologico. Poi si è sceso nello specifico dei vari municipi, sia sottolineando quanto è importante per esempio il discorso degli anticoncezionali, no? Che vengono distribuiti almeno in un consultorio nei vari municipi naturalmente dell'RM2, e quindi vedere Sede, Pietralata, Levi, Canapiglia, Silone, Lincei, dove le ragazze possono e devono andare a richiedere naturalmente gli anticoncezionali. L'unica cosa che gli viene chiesta è una visita ginecologica, ma che serve per completare anche la visione, no? Di questi anticoncezionali, come vengono dati, di solito sono due scatole a volta e non è che bisogna ripetere sempre le visite. Quindi anche questo fatto di pubblicizzare, abbiamo detto, di fare in modo che esista il discorso dell'accoglienza, che purtroppo vede, come dicevamo prima, le donne e le ragazze, le persone che vogliono utilizzare il consultorio a dover andare là de persona, perché anche le ore in cui ti dovrebbero rispondere, di solito è da mezzogiorno all'una, per telefono, visto che il sottorganico è presente, se uno sta a fare una visita, se uno sta impegnato in un altro agito, automaticamente diventa che si sente libero e uno pensa che il consultorio ha chiuso o che non funziona più. Quindi l'importanza è di recarsi fisicamente al consultorio più vicino a casa propria, casomai mettendosi d'accordo due o tre persone che ne hanno bisogno di un appuntamento, della prevenzione, dello screening o di qualsiasi altra visita psicologica eccetera eccetera, e andare naturalmente a chiedere gli appuntamenti. Naturalmente si è parlato molto del consultorio delle Sette Chiese, che vi abbiamo raccontato sta a Garbatella e ha avuto naturalmente dei grandi problemi quando l'avevano chiuso completamente, quando l'hanno riaperto adesso, che però temporaneamente con sta storia delle case della salute hanno visto unificare naturalmente servizi col consultorio, riducendogli naturalmente gli spazi. Si è data dalle responsabili la sicurezza che entro settembre, compresi i lavori edilizi, compresi gli arredamenti, gli spostamenti eccetera, questi servizi se ne andranno e finalmente si potrà dare spazio appunto alle nuove risorse arrivate, che sono un'ostetrica e una ginecologa. Quindi abbiamo battagliato proprio perché qua avere un po' di ore in più è un'avventura, e quindi da settembre finalmente Sette Chiese, che è stato veramente un consultorio che ha visto un sacco di lotte, un sacco di partecipazione diretta del quartiere eccetera, dovrebbe a tutti gli effetti rincominciare naturalmente a pieno ritmo, e questo naturalmente è molto importante. Invece poi ci sta il discorso naturalmente naturalmente di tutte le altre zone eccetera eccetera che vi dicevo prima, e avevamo puntato anche molto su quello di Manfredonia, che è un consultorio che sta nel Quarticciolo, che hanno potuto aumentare a 3 mattine la ginecologa più un pomeriggio, e adesso è diventato a 4 mattine, vuol dire 6 ore in più a settimana, quindi 6 per 4 24, abbiamo strappato un'altra presenza. E naturalmente questo anche in altre situazioni che hanno visto pure, per esempio, a parlare dell'ascensore che non c'è sta a Levi, o delle le barriere architettoniche oggettive, non solo per chi ha delle problematiche motorie eccetera, ma anche per una mamma con un carrozzino, insomma, che abbiamo per esempio a Levi, al Pigneto, insomma, e a via di seguito. Quindi, e poi anche delle altre carenze di personale come assistenti sociali eccetera. Però ecco, la cosa importante che è stato sottolineato, che in tutti i consultori dell'RM2 si possono mettere le spirali, naturalmente anche quelle medicate, e che si sta cercando di andare contro un bando che vede invece comprare delle spirali che si sono dimostrate precedentemente negli anni pericolose sia per le donne, ma anche appunto poco funzionali da un punto di vista di scopo e obiettivo. Quindi l'incontro prossimo ci sarà a luglio, noi stiamo naturalmente all'interno dei consultori e delle assemblee proprio per vedere che tutto quello, le ore in più, perché anche le ore in più che sono state richieste, finché non arriva poi la persona che fa queste ore in più, stai sempre un po' sul chi va là, no? Perché casomai te ne manca uno da altra parte, prendono e te la levano. Quindi è un continuo e costante controllo che però anche con delle piccole gocce minuscole eccetera, come possono essere queste che stiamo cercando di mettere in piedi, portano effettivamente a rivivere finalmente i consultori, a farli riavere il rapporto con le scuole, con le nuove generazioni. Anzi, ci hanno spiegato che quello che era quello che avevamo letto, ne avevamo parlato anche per radio, decreto regionale che prevedeva che i consultori non si potevano più occupare delle scuole e che la cosa sarebbe passata alla prevenzione, che invece vede quasi tutti i consultori poter fare invece progetti, obiettivi, movimenti rispetto alle scuole, e vivere insieme a quello della prevenzione più complessivamente, casomai una giornata che oltre a parlare dei consultori possa parlare anche di altro. Però ecco, effettivamente c'è stato ribadito almeno all'RM2 che nessuno ha levato ai consultori la possibilità e il diritto di andare nelle scuole a fare anche arrivare le scuole all'interno dei consultori. Quindi bisogna essere presenti, come dicevamo prima, a metterci in gioco. E quindi quando vi diciamo che casomai vicino a casa vostra c'è l'assemblea del vostro consultorio, smuovetevi, anche se sono orari a volte scomodi, dalle 3 alle 4, dalle 3 alle 5, alcuni riescono a fare invece dalle 4 alle 6, insomma orari più umani purtroppo, però che sono legati anche agli orari del personale che ci lavora e delle operatrici. Quindi facciamo in modo però di renderle partecipate, di non aspettare di dover correre dietro alla minaccia di chiusura o la minaccia di trasformazione. Cerchiamo anche noi di fare prevenzione rispetto ai nostri desideri, ma più che altro agli spazi che ci spettano di diritto. Non ci regalano niente, abbiamo detto, sono 50 anni che esiste sta legge, sono obbligati ad applicarla e a renderla concreta.
Anche perché poi le assemblee sono davvero ricche di proposte, di iniziative che ci possono interessare e piacere, oltre al fatto di stare appunto col fiato sul collo su chi appunto li gestisce, quindi appunto come stiamo facendo, dire qui manca questa cosa, chi manca quest'altra, la vogliamo, è necessaria, è importante, bisogna che rispettiamo la legge. E soprattutto, insomma, tenendo conto che come diciamo sempre, come vede chi sperimenta, chi frequenta il consultorio è indispensabile per tantissime situazioni, in particolare in questo periodo, soprattutto per i giovani che trovano nella presenza, nei colloqui con lo psicologo dei momenti in cui potersi confrontare, oltre a tutto quello che abbiamo detto rispetto agli anticoncezionali, rispetto alla pillola abortiva e tanto altro.
Ma prima... no, scusa, sì. Infatti rispetto a questo abbiamo anche discusso come dovevano essere i spazi giovani, perché erano nati in un modo completamente diverso dal singolo appuntamento e colloquio con lo psicologo oppure con la ginecologa, passando naturalmente una strada più veloce che era giusto rispetto alle esigenze dei giovani, senza farli aspettare, quindi molto più prevenzione eccetera. Ma abbiamo ribadito come, visto che in alcuni consultori ci sono anche degli spazi grandi, come invece bisogna ristabilire quello che è lo spazio giovani, facendo vivere il gruppo, quindi il confronto, la condivisione, con la presenza di uno psicologo che può gestirlo naturalmente, ma con la possibilità poi che il confronto fra pari porti poi effettivamente a poter affrontare delle insicurezze, dei disagi e dei problemi. Quindi abbiamo ridato anche luce e dignità a questo spazio giovani, che purtroppo è presente non sempre all'interno dei consultori, e quando è presente, come dicevo prima, è solo un appuntamento più veloce rispetto a una visita ginecologica o psicologica.
Anche se poi in alcuni consultori, anche se ancora molto molto pochi, si stanno iniziando degli incontri con i giovani proprio di gruppo, che sono preziosissimi per l'adolescente. Credo si facciano all'EUR e si stanno appunto per organizzare forse per il prossimo anno a Levi, e speriamo insomma in molti altri consultori. Ma prima che, visto che stiamo parlando dei consultori, vi ricordo le assemblee, le date delle varie assemblee. Per esempio oggi dalle 4 alle 5 e mezza a Via Brugnato al Trullo c'è un'assemblea, questa dalle 4 appunto dalle 16 alle 17:30. Domani dalle 15 però alle 17 a Via Resede 1 a Centocella, come ogni terzo martedì del mese. Giovedì ci sono due assemblee, una a Via Spencer dalle 15 alle 17 come ogni terzo giovedì del mese, e uno a Largo delle Sette Chiese dalle 16:30 alle 18:30, Sette Chiese, il consultorio di cui parlavamo, a Garbatella. E poi il prossimo ci sarà martedì, ma ve ne parleremo lunedì prossimo, martedì 20 maggio. Per ora ecco, tenete a mente queste quattro assemblee, una che sta per cominciare adesso alla Via Brugnato al Trullo, l'altra domani a Via Resede dalle 15 alle 17 e a Spencer giovedì, e sempre giovedì a Largo delle Sette Chiese. Teniamole a mente appunto, perché come dicevamo le assemblee sono ricchissime, importantissime.
E poi, come non può correre il nostro animo, il nostro spirito, il nostro cuore, la nostra mente, le nostre emozioni su quello che continua a succedere vergognosamente, disumanamente appunto a Gaza, dove tutte le persone non vengono trattate da un punto di vista umano, ma neanche animale, vengono trattati come degli oggetti che si possono far morire di fame, di sete, di stenti, di paura, di angoscia e di guerra, perché fino adesso a bombe ne sono state date in abbondanza, ma attraverso naturalmente una serie di violenze continue e costanti che fanno veramente male. Ma fanno male perché uno si sente impotente, fanno male perché ti rendi conto che puoi far poco, perché sì, facciamo appunto, scendiamo in piazza, possiamo fare rumore dalle nostre finestre, possiamo spegnere la luce, possiamo fare lo sciopero della fame, insomma tanto sono le iniziative in piedi per far sì che non siamo veramente tutti assenti e colpevoli poi fondamentalmente di quello che sta succedendo, e continua a succedere tranquillamente, come se niente fudesse, naturalmente da parte dei politicanti, dei politichesi, dei governi, di quelli che dovrebbero naturalmente creare una montagna di blocchi, di una montagna, veramente una roccia fondamentale contro naturalmente questa politica di odio che sta inondando naturalmente la Palestina da parte di Israele. Quindi questo sempre rimane presente. Ci sono naturalmente altre manifestazioni, ci sono tantissime altre iniziative e noi ci siamo sempre. Però prima naturalmente di andare oltre, io volevo ricordare, c'è stata la marcia delle lobby antiabortiste a Roma, no? Noi pensavamo, capirai, col giubileo ci trovavamo un sacco di questi soggettacci, invece insomma il corteo è stato piuttosto moscio, è stato 2 o 3 giorni fa. E poi ci sono stati naturalmente bellissimo da su via Cavour lo spiegamento di un lunghissimo lunghissimo manifesto in cui diceva alla fine abortiamo pure voi, una cosa del genere, la frase abortiamo pure voi e Roma vi schifa, e sotto c'era un disegno spettacolare, veramente ringraziamo le compagne che l'hanno fatto perché era veramente unico, di corpi che si incrociavano eccetera, in cui c'erano figure marroni, maschili, femminili, di tutti i tipi, trans eccetera, che formavano naturalmente il simbolo transfemminista. E naturalmente il corteo è passato, questi ci hanno dato molto spazio a questo manifesto, anche le lobby antiabortiste non rendendosene conto, perché il corteo poi è passato proprio da lì sotto, è stato ripreso, ma fondamentalmente da tutti quanti è stato ripreso lo striscione. Considerate che invece il giorno prima era stato messo un altro striscione sempre sul quel ponticello che dà proprio sul Colosseo, molto bello anche questo, che diceva ma quale vite valgono? Punto interrogativo, e naturalmente libertà per Gaza, Palestina eccetera, quindi proprio sottolineando che mentre c'è questa gente che scende in piazza rivendicandosi la vita, fondamentalmente la vita viene annullata, negata, schiacciata, distrutta eccetera nel mondo, nelle situazioni come in Palestina, ma in tantissime altre realtà dove, ripeto, non ci sta solo la violenza delle bombe e dei pallottole, ma ci sta dentro tutta la violenza legata appunto ad aver distrutto tutti gli ospedali, a non far arrivare gli aiuti. Addirittura oggi c'era su Facebook alcune, un filmato che dalla Cina stavano mandando con gli aerei, buttando con i paracaduti delle cose da mangiare, insomma, per sulla striscia di Gaza, ed era impressionante sotto vedere questa gente che correva disperata nella speranza di beccare qualcosa, proprio la fame più fame. Si vedono foto dei ragazzini che si mangiano l'erbetta con le radici, ci sta una condizione di mancanza di tutto, ecco. E questa chi invece parla di vita e pretende appunto di stare a giudicare se una persona possa abortire o non abortire come sua libera scelta, e quindi difende naturalmente il feto, poi va appunto a non dare valore e a distruggere, a annientare quelle che sono le vite di chi già vive, dei bambini palestinesi, degli adolescenti palestinesi, di tutti i poveri palestinesi che ancora stanno in vita, perché quello è l'obiettivo, eliminarli completamente tutti.
E non è tutto purtroppo, perché c'è ancora di peggio, perché ci sono dei sciacalli davvero senza vergogna, soprattutto su eventi che segnano la storia con la loro brutalità, le tragedie che dovrebbero essere ricordate con rispetto, riflessione e dolore. Ma quando si parla di quelli, capiamo che riescono sempre a trasformare anche la sofferenza in un'occasione di guadagno. E ci sono avvoltoi che volteggiano sopra le macerie. Alcuni non perdono tempo a monetizzare il dolore altrui, persino quando ne sono stati loro gli artefici. E ieri sera sono arrivati dei link, pensate, cioè, è difficile anche dirlo, dei link di tour proposti su piattaforme come TripAdvisor, che invitano a visitare i luoghi dell'orrore e che sono l'ennesimo esempio di questa loro squallida tendenza. La realtà del 7 ottobre, un giorno in cui il popolo palestinese ha reagito ad un'occupazione che dura da quasi 100 anni, viene ora venduta come un'esperienza turistica, corredata di tè e aperitivi, come se fosse un pacchetto vacanze, un'attrazione da inserire in un itinerario di viaggio tra un'escursione e una visita guidata. Esattamente come i tour nei vari campi di concentramento in Europa, trasformati in tappe obbligate per un turisticificio storico, in cui c'è un giro di affari e soldi che poco ha a che vedere con la famosa litania di non dimenticare, non perdere la memoria. Abbiamo constatato che, sebbene si ripeta il mantra, la realtà dei fatti è che la memoria umana è volutamente corta, ma soprattutto selettiva. Questo business viene portato avanti dagli stessi responsabili della tragedia. Gli artefici della distruzione ora vendono biglietti per visitare le macerie che loro stessi hanno provocato. Non c'è limite alla spregiudicatezza, al cinismo, alla capacità di trarre profitto da ogni cosa, persino dal sangue, dalle vite spezzate. Sono sciacalli senza vergogna e senza pudore.
Chiaramente abbiamo detto che questo è il sito che lo fa, aspetta, TripAdvisor, ecco, questi stanno facendo sta schifezza e vanno denunciati con tutto il cuore.
E quindi, appunto, non ci dovremmo stupire. Questi organizzano appuntamenti sulle colline, osservano Gaza bruciare, brindano mentre le bombe piovono su case, ospedali, scuole, chiese, moschee, asili, e ridono e godono. Ecco, ieri quando ho girato questo link, insomma, facevamo veramente di fatica ad aprirlo, no, ma a crederci, perché abbiamo detto non è possibile che si arrivi a tanto. Già non è possibile quello a cui si è già arrivati, non sono già possibili queste mostruosità, e forse mostruosità a dir poco, a cui siamo arrivati. Quindi, e poi quello che si dice sopra, no? Perché si parla del 7 ottobre, si parla molto raramente di 75 anni di dolore, di umiliazione,
di guerra,
di guerra in cui si trovano sti pori palestinesi a voglia, insomma, no? da 75 anni. Però si parla del 7 ottobre
gioca naturalmente, si gioca, no? Certo. Su quella che è stata una risposta sicuramente a un agito che aveva un senso rispetto al politico e tutto da discutere eccetera, ma che non poteva permettere quello che sta succedendo. Che poi circa neanche un mese fa hanno fatto vedere, non so se proprio in televisione ma su Facebook c'erano in abbondanza, una serie di filmatini brevi che vedevano gli israeliani con la famiglia, i figli eccetera, che stavano su una montagna a guardare il bombardamento su Gaza, no? Quindi già questo tipo di utilizzo e di trasformazione dell'umano in qualcosa che tu stai ammazzando, ma non è un problema, perché non ammazzi, non gli dai il valore naturalmente di persone che stanno morendo e stanno soffrendo, ma sono diventati uno spettacolo. Quindi naturalmente è la continuazione di questa forma ulteriore di violenza che naturalmente a questi livelli non c'ha confini, perché se uno arriva a fare quello che stanno facendo e che hanno fatto, appunto, come diceva la compagna, non solo oggi ma da 70 anni appunto, non c'è naturalmente fondo, no? Per tutto questo schifo veramente, disgusto che suscita naturalmente, oltre alla rabbia e oltre a volte anche questo senso di impotenza di poter far poco, è quello che fa più male.
Ed il 6 maggio alla Camera dei Deputati la Commissione Bilancio valuta favorevolmente l'acquisto di tecnologia militare israeliana. C'è stata una seduta che è durata 5 minuti, è cominciata
come al solito.
Sì, sì, ma poi all'ora di pranzo, perché è cominciata alle 13:40 e terminata alle 13:45. E qui appunto si riporta il resoconto nel quale non viene mai citata però la Israel Aerospace Industries, la IAI, e la sua divisione ELTA System, che forniscono la tecnologia militare. E ci si chiede se appunto i deputati lo sanno. E poi ci sono appunto una serie di
e se ancora dobbiamo dare i soldi a Israele, porca miseria,
una serie di
per le armi.
Poi. Esatto, per cui si prevedono nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri associati all'attuazione della prima parte della terza fase del programma, che sono pari a 17 milioni di euro per l'anno 2025, a 24 milioni di euro per l'anno 2026, a 66 milioni di euro per l'anno 2027, a 42 milioni di euro per l'anno 2028, 128 a 82 milioni di euro per l'anno 2029, non continua, insomma, 127 milioni nel 30,
sempre
182
di più.
Milioni nel 31, insomma, poi
paghiamo quindi la ricostruzione, sì, del resort che vogliono fare naturalmente a Gaza degli israeliani da vendere, capito?
Della tecnologia militare, certo.
No, paghiamo naturalmente le armi, ma fondamentalmente gli diamo milioni e milioni di soldi che potrebbero e dovrebbero essere dati invece al popolo palestinese per ricostruire, per riprendere la vita, eccetera, a questi assassini che naturalmente, appunto, come parlano, ci devono fare un resò con piscine e giochi e cose di sto genere per i miliardari, naturalmente, sopra le rovine di Gaza. Ecco, questa è la cosa più tragica. Ma d'altra parte, se pensate veramente, forse può sembrare che non c'entra niente, però l'ultimo femminicidio fatto ieri a Milano da quest'altro assassino che ha ammazzato appunto la moglie che si stava separando da lui e addirittura ha accoltellato pure un altro tizio che lui pensava che era uno strumento di aiuto per la moglie per separarsi da lui. Ecco, quando si arriva naturalmente a considerare zero la vita umana, no? Fosse una, fossero migliaia, significa veramente ormai essere fuori da quella che può essere una logica naturalmente di socialità, di vita, ma anche delle forme di cosiddetta democrazia tra virgolette che questi si rivendicano continuamente e costantemente. Quindi c'è da vergognarsi, ma c'è da vergognarsi se non stessimo qua a parlarne, a cercare appunto di inventarsi qualsiasi cosa per non farli abbandonare naturalmente in questa violenza inaudita, se non fossimo qua naturalmente a soffrire dentro con tanta rabbia e tanto amore, però rispetto naturalmente a quello che sta succedendo.
Pensate che all'8 maggio, e appunto come abbiamo detto ce ne sono stati altri di femminicidi, l'osservatorio di Non Una di Meno ha registrato 27 femminicidi più quelli che ci sono stati in questi giorni, 3 suicidi di donne, un suicidio di un ragazzo trans, un suicidio di una persona non binaria, 5 casi in fase di accertamento, e si tratta di morti indotte da violenza di genere e eterocis patriarcale. Inoltre ci sono almeno altri 21 tentati femminicidi riportati nelle cronache online di media nazionali e locali, e almeno un figlicidio di un ragazzo ucciso dal padre in opposizione alla madre. Per un'analisi più dettagliata poi appunto si possono consultare il sito appunto dell'osservatorio
Di Non Una di Meno, che ogni 8 di ogni mese, l'8 di ogni mese dà naturalmente i dati aggiornati e precisi, cosa che non fa naturalmente la stampa, che casomai un giorno ne parla poi se lo dimentica, oppure fa dell'assassinio alla fine la vittima e naturalmente di chi è stato ammazzata naturalmente casomai davanti ai figli in una situazione a volte anche super pubblica davanti a tutti eccetera eccetera, delle donne naturalmente che subiscono queste forme di violenza, e poi appunto dando dei numeri che corrispondono anche a quella che è la violenza che non riguarda solo le donne, quindi non solo i femminicidi ma tutti i transcidi, e anche poi naturalmente quella che è la violenza poi che viene esercitata sui figli che restano, e quindi tutto quello che subiscono quando un padre ammazza la propria madre o un ex padre, insomma, come poi naturalmente avendo tagliato lo Stato italiano, appunto, che come dicevamo prima regala tanti milioni allo Stato di Israele e alle armi, taglia invece naturalmente quelli che erano i finanziamenti appunto per i figli di femminicidi e transcidi che hanno bisogno poi, se non c'è una famiglia, figure naturalmente familiari che accolgono e tutto, di avere la possibilità appunto di crescere anche protetti, no? Perché hanno subito violenza, hanno vissuto in famiglie tossiche e sono naturalmente proprio il frutto della sofferenza, no? Di chi non ha vissuto la possibilità di sentirsi amato e più che altro anche vive i sensi di colpa per non aver difeso poi la persona più amata, Violetta, che era quindi la madre, ammazzata naturalmente in queste forme violente, e poi escono fuori appunto i casi di quel figlio che invece la madre la protegge, e l'unico modo è fare fuori naturalmente il padre, e quindi poi rischiare galera e tutto quello che significherà per sto poraccio adolescente, che non avrà i sensi di colpa nel non aver difeso la madre, ma sicuramente poi si deve vivere i livelli di merda di questa giustizia appunto patriarcale, che continua naturalmente a non essere giusta, a pretendere naturalmente di difendere più gli assassini che non chi è stato ammazzato, e anche rispetto a tutte le altre forme di violenza continua a proteggere chi la violenza l'esercita, perché è un simbolo naturalmente di questa società violenta e patriarcale.
Che poi tra l'altro questi ragazzi, questi bambini che rimangono, questo ricordiamocelo pure, oltre il danno psichico enorme, il trauma psichico enorme di aver subito, aver visto, anche aver saputo della morte della propria madre, a loro vengono anche, sono stati anche tagliati i fondi, no? Non ci sono fondi per gli orfani di femminicidio, e questa è una cosa che credo che siano stati proprio tagliati,
sì,
o c'è una
tagliati.
Ecco appunto, quindi manco c'era
non c'è il dubbio, è uscito fuori che hanno eliminato una buonissima fetta di finanziamenti per questa situazione, come hanno tagliato rispetto ai centri antiviolenza e come stanno di fatto tagliando rispetto ai consultori.
E quindi immaginate come possono crescere questi bambini, poi ragazzi che avrebbero sicuramente bisogno di psicologi che li dovranno accompagnare per tutta la vita, ma anche di un clima, di un ambiente molto molto favorevole per quello che si può fare per delle le perdite così traumatiche, e per la vita stessa, perché questi crescono, ma con chi crescono? Nonni, zii, nonni sono anziani, poi non ci staranno più, quindi come occuparsi proprio anche materialmente oltre che psicologicamente di questi bambini così traumatizzati? E noi pensiamo appunto di tagliare i fondi per loro, perché certo devono essere impiegati per la guerra, come abbiamo visto, no?
Poi allora, visto che i nostri politici, no, rispetto ai referendum stanno facendo di tutto, sia per non farne parlare, no? Per i 5 sì, che sono 4 referendum sul mondo del lavoro e uno invece rispetto alla cittadinanza, noi vi ricordiamo e ve lo ricorderemo fino all'8 e 9 giugno, che invece, a differenza di tante volte, almeno poi personalmente ognuno decide se andare a votare o non andare a votare per governi più beceri uno dell'altro, ma rispetto al referendum, non perché viene saltato la partecipazione popolare eccetera, perché abbiamo visto quanti referendum abbiamo vinto e come questi zozzoni politici riescano poi anche a trasformare quella che è la volontà del popolo, l'espressione diretta eccetera, pensate rispetto all'aborto, pensate rispetto a tantissimi referendum che sono stati fatti e che sono stati vinti in modo estremo, proprio eclatante eccetera eccetera, e come questi poi attraverso le leggi hanno fatto le zozzate. Però ecco, visto che la Russa e tanti altri personaggi politici dicono noi faremo in modo di parlare dell'assenteismo, insomma di non andarci a votare, noi invece vi ricordiamo che sui referendum andiamoci tutti e rompiamo i coglioni più possibile. Dopodiché invece una bella notizia, perché in effetti è stata una trasmissione un po' dura. Allora, sia avevamo parlato di quello che è stato la situazione battagliata appunto dal grande Cocomero rispetto alle attività riabilitative con la neuropsichiatria infantile, quindi con il riconoscimento da parte del policlinico Umberto I delle attività che venivano svolte non solo al grande Cocomero, però come attività riabilitative al di fuori naturalmente di via De Sabelli, quindi della neuropsichiatria infantile, che si era trasformata dopo il Covid in una vera e propria galera. Vi abbiamo letto quello che aveva scritto il grande Cocomero, vi abbiamo aggiornato eccetera eccetera. L'altro mercoledì finalmente sono arrivati i ragazzi e le ragazze del diurno della neuroinfantile, accompagnati appunto da un'infermiera, la quale era stata appena uscita dalla clinica bloccata da una referenza referente appunto delle professioni sanitarie, che però ha dovuto starsene zitta e buona perché ha ricevuto una telefonata della capa vera e propria, quindi della dirigente delle professioni sanitarie del Policlinico, che, come aveva dichiarato il direttore generale appunto, doveva riprendere in pieno, doveva far riprendere in pieno le uscite senza più opporsi, anche come operatori, di uscire naturalmente dalla struttura, quindi sul discorso della sicurezza, le vie burocratiche, le cose più schifose, non rendendosi conto che per gli adolescenti chiuderli dentro degli spazi ridotti come può essere quello di un reparto significa aumentare le problematiche, ma più che altro tutte le forme di disagio e di sfida che, vi abbiamo detto tante volte da sta radio, si vive naturalmente nelle varie fasi di crescita e specificatamente in adolescenza. E quindi, avendo avuto l'input da parte della dirigente delle professioni sanitarie del Policlinico, la soggetta in questione appunto si è dovuta stare zitta, e finalmente l'infermiera, ben conscia di quello che è il lavoro alla neuropsichiatria infantile con la riabilitazione, ha potuto portare le ragazze e i ragazzi del diurno appunto al Grande Cocomero per il laboratorio di teatro. Quindi finalmente il laboratorio ha ripreso e quindi c'è la sicurezza, cosa che non avevamo se non si sarebbe sbloccata questa situazione, che a settembre ci sarà la rappresentazione teatrale, come ormai da più di 15 anni, all'interno del quartiere di San Lorenzo, un lunedì o un martedì verso metà settembre, gestita appunto dal condominio di Via di Sabelli. E visto che parliamo di teatro, vi dico due appuntamenti che invece vengono portati avanti da Matemù, rispetto, ispirandosi a Romeo e Giulietta di Shakespeare. Allora, anche loro avranno due giorni di rappresentazione, il 7 e l'8 giugno al Teatro Palladium, in cui chiedono naturalmente di fare la prenotazione, e il titolo è "Nomi di famiglia, passaporti, bandiere sono catene di carta che non ci possono contenere. Ci hanno detto che il sangue è tutto, che a dire che siamo è il nostro cognome, il luogo di nascita, ma noi vogliamo scegliere chiamare, così come il posto da chiamare casa". E qui nasce appunto il progetto di Muri Abbattuti e Cuori Aperti, che prevede appunto questo spettacolo di Shakespeare. Sono 50 giovani di ogni quartiere, paese, lingua e provenienza, che porteranno in scena un Romeo e Giulietta contro i muti e contro l'odio. Dal palco dicono sia l'amore, sia la cittadinanza, sia il futuro. Quindi è pure legato al referendum sulla cittadinanza, perché non è solo uno spettacolo, è politica e vita vera, è resistenza. Vi aspettiamo a teatro e poi alle urne, per un mondo dove diverso non è mai diviso. Quindi ci piaceva, visto che sappiamo quanto è importante non solo per gli adolescenti ma complessivamente per questa realtà, associazioni, volontariato eccetera, che si occupano proprio di stranieri, di adolescenti, di chi presenta dei disagi senza limite d'età e via di seguito, lavorare sul teatro e lavorare sulla riabilitazione. Quindi almeno, ecco, vai.
No, non so, beh, visto che stiamo parlando di cose belle di fare, no? Perché in tutta questa situazione poi ti viene tutto quello che c'è intorno a noi di brutto, poi ti viene la depressione. Invece è importante pensare, fare, muoverci, socializzare il nostro stato d'animo e poter fare anche se poco, veramente poco, qualcosa per chi sta in situazioni bruttissime. Tra le piccole cose, cioè, abbiamo fatto un sacco di manifestazioni per Gaza, piccole iniziative forse anche che possono sembrare anche un po' piccole, come per esempio spegnere la luce a una certa ora del giorno, oppure fare rumore ultimamente per farci sentire a favore di Gaza. Tra le varie iniziative c'è quella iniziata da qualche giorno della March to Gaza, 30 minuti di silenzio digitale, e appunto da giovedì 8 maggio è iniziata la prima azione coordinata di questo movimento, una pausa digitale quotidiana di 30 minuti ogni sera dalle 21 alle 21:30, ora locale di ogni paese. E durante questo buco nessuna connessione sulle reti sociali, nessun messaggio e nessun commento. Vediamo se ci riusciamo, ma io personalmente sì.
Sì, noi sicuramente.
Sicuramente è l'unica cosa facile che ci viene da fare, chiudere tutto il digitale dalle 21 alle 21:30. Quindi telefoni e computer spenti. Questo gesto collettivo creerà un segnale digitale forte negli algoritmi e mostrerà, insomma, se lo facciamo in tanti, la nostra solidarietà con Gaza di fronte al silenzio imposto. Il concetto è che ogni giorno a un'ora precisa milioni di utenti in tutto il mondo spengono completamente i loro social network per 30 minuti. Nessun post, nessun like, nessun commento, nessuna apertura di app. Silenzio digitale totale.
Poi non ci sta lo sciopero che è stato lanciato, lo sciopero della fame che è stato lanciato per Gaza, e anche naturalmente il gruppo pure di italiani che parte proprio come missione insieme a tutte altre rappresentanze d'Europa per arrivare, naturalmente non ci arriveranno, però per arrivare più vicino possibile come forma di solidarietà. Quindi ci sono tante cose, inventiamocene ancora altre, continuiamo a parlarne, continuiamo a girare con le kefie, continuiamo a mettere fuori dalle finestre le bandiere palestinesi, continuiamo a dire che la Palestina e Gaza siamo tutti noi. Questo è indispensabile e fondamentale. E chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia, ci sentiamo sicuramente lunedì prossimo, e quindi sempre da Radio Onda Rossa. Allora, ricordatevi che il venerdì mi pare che sia 23, il 24 e il 25 ci sarà la festa di Radio Onda Rossa. Sono organizzate un sacco di cose. Venerdì ci sarà il solito brindisi qua sotto a Via De Volsci, sabato invece si pensa a musica, dibattiti eccetera alla ex SNIA, e la stessa cosa poi domenica, dedicandolo principalmente naturalmente alla Palestina. Questa è sempre Radio Onda Rossa, alla prossima.